Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera e benvenuti e ben ritrovati anzi a una nuova puntata di Protagonisti in Musica qui alla Perla Nera di Novara. Io sono Sara.
E io sono Fabio.
Eccolo lì.
Voce super sexy per puntata super sexy.
Effettivamente è vero, è vero. Oggi parliamo di un gruppo che è abbastanza sexy.
È molto sexy.
È molto sexy. Allora, questa sera vi raccontiamo la storia del gruppo fondatore insieme ai Deftones del nu metal.
Esatto. Questa sera parliamo dei Korn.
Quindi?
Quindi le signorine saranno già tutte inumidite. Si sa che Jonathan Davis era anche un bel fieu.
È un bel fieu ancora oggi.
Era, adesso comincia a invecchiare.
Ah, vabbè, certo, perché
perde i capelli.
Sei... Ma che perdi i capelli?
Non gli sta più un granché bene.
Ma non perdi i capelli.
Ha gli occhiali da sfigato.
Ma non è vero.
Quelli da nerd neri.
È un bel ragazzo ancora adesso.
Vabbè.
E quindi facciamo un passo indietro nella storia, arriviamo nel 93 quando appunto Jonathan Davis incontra
gli LAPD, così venivano nominati, era un acronimo che lo prenderanno come cantante e cambieranno poi nome in Korn. La prima pubblicazione è il demo Neidermeyer's Mind dell'ottobre del 93. È significativo per la qualità e l'innovazione già elevati, pur trattandosi solo di un'audiocassetta dimostrativa. Sarà solo nell'ottobre del 94, invece, che uscirà il primo album nu metal della storia, nominato semplicemente Korn.
Esatto. Oltretutto nell'album c'è un lavoro delle chitarre che è spettacolare ed è ispirato a gruppi thrash metal, quale appunto i Pantera, gli Slayer, Sepultura, tutti i gruppi che Fabio adora.
Tutti i gruppi che mi eccitano ancora adesso soltanto a nominarli.
mentre la sezione ritmica incorpora ritmi hip hop ed elementi funk e industrial.
Esatto, perché come dicevamo un anno or sono...
Andatevi a cercare i podcast
che
vecchi.
Che sono fighissimi, sono fighissimi. Il nu metal era questa fusione di ritmi hip hop, funk, industrial con sonorità un po' più legate invece a quello che era il thrash metal.
Però, visto che è già partito il brano, cosa ci andiamo ad ascoltare?
Ci andiamo ad ascoltare Blind.
Are you ready? We'll be right back.
Eccoci tornati sulla perla. Allora Fabio, dall'inizio.
Sì, Blind comunque è un pezzo famosissimo dei Korn. Appena comincia la riconosci subito. I Korn hanno fatto tantissimi pezzi famosi che poi andremo a sentire. Alcuni purtroppo no, per questioni di tempo.
E allora, parliamo un attimo da quest'album, anche perché partirà subito dopo un tour dell'album che durerà un anno e mezzo circa, e subito dopo partiranno altri concerti dove appunto i Korn faranno anche da spalla a tantissimi gruppi che comunque sono abbastanza famosi, tipo i Deftones appunto che abbiamo nominato prima, Ozzy,
i Megadeth, i Fear Factory
e il grande Marilyn Manson.
Il grande Marilyn Manson.
E arriviamo al 96. Che quando uscì un altro album.
Life is a Peachy, che è un altro album famosissimo, si classifica immediatamente al terzo posto della classifica di Billboard.
Oltretutto, tu non sai, sì. Si classificò al terzo posto senza fare neanche tanta pubblicità, perché non fece molta pubblicità questo album. Quindi proprio sono saliti su, che è una meraviglia.
Ma è proprio per il fatto che essendo un genere nuovo, e quindi suscitava una certa curiosità.
E nella fine del 97 i Korn fondano la loro prima casa discografica, neanche unica, perché chiuderà in fretta nel 97.
Elementary Records.
Esatto, che chiuderà qualche anno dopo, e non andrà tanto. E, però senti, facciamo un'altra pausa, che a me piace sentire i Korn.
Ascoltiamo Adidas.
Ah, va bene, ci sto.
Quella canzone che poi ha iniziato il mito che i Korn fossero sponsorizzati dall'Adidas. Assolutamente. Born in a sea, somehow it always seems that I'm dreaming of something I could never be. It doesn't bother me, 'cause I will always be that pimp that I see in all of my fantasies. I don't know your name, so what, let's school. Truly free from my screwed up reality. So I dream and struck it harder, 'cause it's so fun to see my face staring back at me. I don't know your name, so what, let's hope. All day I dream about sex. rientriamo a piedi pari sul Ponte della Perla, senza scivolare visto che il tempo è uggioso. Torniamo nel 1996, Life is a Peachy, 1998, Follow the Leader, 1999, Issues, 2002, Untouchables, 2003, Take a Look in the Mirror. Questi sono gli album, i primi dei Korn, sono forse quelli più famosi, quelli che comunque sono rimasti più in testa. Se dovessi sceglierne uno, già farei tanta fatica. Io farei veramente tantissima fatica a sceglierne uno, perché ogni album ha dentro almeno uno, due, tre pezzi che comunque...
A me non dispiace questo.
Si ricordano benissimo. Pronuncialo.
No, pronuncialo tu.
Untouchables.
Vabbè, però tu sei un po' più di cose, come sempre, di me, nei confronti dei Coffers, perché sei un po' più vecchio.
Beh, quando dico gli album più belli, adesso io dico sempre, al di là di quello che può essere la critica musicale, poi si va sempre a gusti, ecco, adesso io, da fan, posso dire che per me sono belli tutti. Forse quello a cui sono un po' più legato è Take a Look in the Mirror.
Però, allora...
Sì?
Bisogna dire anche che Korn, comunque, come anche altri gruppi musicali, hanno lanciato anche loro il loro tour.
L'avevamo già detto l'anno scorso.
Esatto, vabbè, ripetiamolo, dai, magari qualcuno non lo sta.
Il Family Values Tour tra il 1998 e il 1999.
Che è praticamente il periodo in cui l'hanno lanciato. E cosa ti possiamo raccontare di loro di interessante?
Allora, potremmo dire ad esempio che per il video di Freak on Leash, che è preso dall'album Follow the Leader, fu chiamato a collaborare Todd McFarlane, che era il creatore del fumetto Spawn, che magari molti l'hanno letto perché era veramente un fumetto fighissimo, ed era anche l'ex disegnatore delle avventure di Spider-Man. Potremmo anche dirvi che per promuovere Issues, la band ne eseguì dal vivo tutti i brani all'Apollo Theater di New York e il concerto ebbe anche un'estesa trasmissione radiofonica. I Korn furono i secondi in ordine di tempo ad esibirsi all'Apollo Theater dopo Buddy Holly a fine degli anni 50.
Sì, che anche questa è tanta roba. E nello stesso anno i Korn apparvero anche in un episodio di South Park. Tu l'avevi visto?
Il cartone animato forse tra i più ignoranti nella storia.
Assolutamente. Che se non erro aveva un titolo con loro dentro.
Sì, Korn's Groovy Pirate Ghost Mystery.
Mamma mia, hai una memoria che è uno spettacolo.
Sono eccezionale. Semplicemente eccezionale.
Ti ricordi anche che canzone fu usata per la base?
Allora, fu usata come base la canzone Falling Away From Me. In seguito uscì come singolo Make Me Bad, nel cui videoclip apparirono gli attori Udo Kier e Brigitte Nielsen. Udo Kier magari non vi dice niente, era uno dei cattivi, dei vampiri cattivi in Blade.
Sì, vero.
Brigitte Nielsen, magari non ve la ricordate, però aveva due tette veramente immense. La moglie di Ivan Drago, dai, la moglie di Ivan Drago. Chi non ha avuto almeno un calendario della Nielsen, ragazzi?
Io.
Una foto di nudo.
Io, ad esempio. E poi nel 2000, invece, Jonathan Davis affidò allo svizzero
Ansa qualche cosa
Giger il compito di disegnare invece la sua nuova asta per microfono. Ed è particolare perché Giger, se ricordo bene, è anche direttore di Alien.
Esatto.
Nonché, appunto, il microfono ricorda tantissimo.
Ricorda tantissimo
Alien.
L'alieno del film reso celebre da Sigourney Weaver.
Sì. E vabbè, film spettacolare, anche se non è che lo apprezzo proprio fino in fondo, ma a te so che piace tanto. E facciamoci però una brevissima pausa musicale, breve mica tanto, però ci andiamo ad ascoltare due brani spettacolari. Ma ve lo dico dopo. Tra poco.
Lo diciamo dopo. Mistake and then the fading is a hurt.
Allora, ben ritornati. Quindi, abbiamo ascoltato
Here to Stay e Did My Time.
Il primo dell'album?
Non ne ho la più pallida idea.
Ma sì.
Sì, è di Untouchables.
E invece il secondo?
Arriva da Take a Look in the Mirror,
che è la colonna sonora del secondo film di Tomb Raider.
Quella con Lara Croft.
Esatto, che c'è anche nel video.
Angelina Jolie.
Lo stesso album contiene anche una traccia fantasma, One.
Esatto, se non comprate il CD non lo potete sapere, perché poi vedete il contascatti del brano che va avanti, no? Va avanti proprio il time lapse. E alla fine c'è una versione incredibile di One dei Metallica fatta live, ovviamente fatta dai Korn, perché voi forse non lo sanno tutti, ma tutte le cover che i Korn toccano diventano oro.
Ad esempio c'è un'altra molto bella dei Pink Floyd.
C'è Another Brick in the Wall. Adesso,
non in questo album, però una delle cover dei Korn
l'hanno fatta, credo, la prima volta a una festa del 1° maggio a Bologna, non mi ricordo in quale anno. Io quando l'ho sentita ho avuto la pelle d'oca.
Ma andiamo alle notizie un po' più particolari della storia dei Korn, perché il 22 febbraio del 2005, quindi ci siamo spostati un po' negli anni, Brian
Welch,
grazie, annunciò la sua uscita dai Korn aggiungendo le seguenti parole, e qua devo stare molto attenta a non ridere: comunque, ho scelto il Signore Gesù Cristo come mio salvatore e dedicherò a ciò le mie ricerche musicali. E vabbè, fin qui nulla da dire.
Certo, se non suoni nei Mayhem non c'è niente di strano.
Le voci per cui scherzasse furono presto smentite. Da allora divenne molto religioso e fu battezzato appunto anche nel fiume Giordano e parlò apertamente di fede e conversione soprattutto nel suo sito ufficiale. Insomma, divenne praticamente
un predicatore.
Un predicatore a tutti gli effetti.
O un pazzo.
Inoltre lui ha affermato di aver lasciato la band anche per altri due motivi. Uno, che non poteva sentire sua figlia che cantava i versi volgari del suo gruppo. E qui, vabbè, non diciamo niente, perché
ci può stare,
ci può anche stare. Cioè, se penso invece al cantante dei Rammstein che ha i figli che cantano le canzoni di, non mi ricordo più il gruppo,
di Chris Martin,
di Chris Martin. Okay. e che lui oltretutto stava comunque affrontando la propria dipendenza dal crystal meth.
Ah, ok, adesso si spiega tutto.
Quindi ricollegare il fatto che lui avesse la dipendenza dal crystal meth sul fatto che ha scelto la strada del Signore, c'è qualcosa che
adesso è tutto più chiaro.
Però vabbè, meno male comunque che ne è uscito, perché comunque non è una di quelle droghe proprio semplici da uscire, so che lascia veramente dei brutti segni in faccia.
Sì, anche sui denti.
Anche sui denti.
In tutti i sensi.
La faccia e i denti in quel senso. Il 6 dicembre 2005 pubblicarono per la EMI/Virgin See You on the Other Side. E con la sua uscita aumentarono anche le collaborazioni illustri con grandi rapper
come Xzibit, Lil Jon, Snoop Dogg e David Banner. I Korn girano un video in cui questi quattro rapper è come se andassero a scimmiottare i Korn, ecco. Invece di prendere degli attori hanno preso dei rapper. Poi tra l'altro Xzibit a me piace anche parecchio. Snoop Dogg non mi piace, però mi fa ridere un casino. Lil Jon e David Banner sinceramente mi dicono ben poco.
Senti, allora facciamo così, non ci ascolta un altro brano.
Sì, dai, io ce l'avevo anche come suoneria dal telefono. Twisted Transistor. Hey yo, hey yo, devil's little sister, listening to your twisted transistor. Hold me between your legs, turn it up, turn it up. The wind is coming through, can't get enough. A lonely life where no one understands you. But don't give up, cause the music do, 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 because the music do, and it is raging inside you, forever preaching.
Cause the music
ritrovati qua sempre sulla Perla Nera di Novara, qua sempre con Sara e con Fabio.
E sempre io, in versione tombino.
E allora, no, non sei un tombino stasera, dai.
Io tengo basse le aspettative, così con poco.
Fai vedere che olla!
Esatto, sciambola.
Allora, ci spostiamo ancora un po' negli anni, arriviamo al 12 giugno 2006, in cui purtroppo Davis.
Attenzione,
viene...
hai detto 2006.
Ho detto 2006.
Ragazzi, se ben vi ricordate, l'Italia è campione del mondo.
È stata diagnosticata una lieve malattia sanguigna, mentre il resto della band si è esibito con altri cantanti. E tra questi abbiamo.
Allora, c'è il cantante degli Avenged Sevenfold, Corey Taylor degli Slipknot e Stone Sour, il mitico Des Fafra dei Devil Driver e Matthew Heffy dei Trivium.
Quindi insomma, si sono abbastanza prodigati per sostituirlo in quel periodo.
Allora, conoscendo gli artisti, ti posso dire che l'hanno degnamente sostituito. Poi, vabbè, Jonathan Davis ha una voce molto particolare, eh? Qui non c'è nessuno che è secondo a lui. Però Jonathan Davis
è Jonathan Davis,
indubbiamente uno dei miei tre, forse quattro cantanti preferiti on the world.
Nel 2006?
Sì, Italia campione del mondo.
Oltre alla situazione di Davis, c'è un'altra situazione che è abbastanza particolare, che so che tu la conosci molto bene, perché abbiamo un problema con i batteristi.
Esatto, i batteristi. Ricordate, i batteristi, come già vi dicevo, sono quelli che danno sempre problemi nelle band.
Esatto.
O se ne vanno o muoiono. O sono quelli che fanno cacciara.
Quindi cosa succede, dice, nel 2006?
È che buon vecchio David Silveira se ne va. Dice che si prende una pausa a tempo indeterminato e quindi ne arrivano 2-3 a sostituirlo. Arriva Terry Bozzio, che mi rimane nei corno veramente pochissimo, forse non fa neanche un tour. Poi viene sostituito al volo da Joy Jordison degli Slipknot, che è comunque un batterista pazzesco, e, però avendo già impicci con gli Slipknot, avendo già impicci con i Murder Dolls, decide di mollare. E poi arriva Ray Luzier, che lo sostituisce per un po', ma poi resta in pianta stabile. E ancora adesso Ray Luzier sti granca, un batterista da paura.
E mentre tutti questi batteristi si susseguono, i Korn nel frattempo firmano un accordo con la casa dei videogiochi Ubisoft per pubblicizzare il gioco AIDS, commercializzato in Europa nel 2008. E oltretutto la cui colonna sonora praticamente è stata interamente composta dai Korn. Per questo lavoro il gruppo ha anche realizzato l'omonimo single, che uscirà poi il 27 novembre del 2007. Tutto ciò succede mentre esce l'album
Untitled
e noi ci andiamo ad ascoltare
Evolution.
Come siamo coordinati stasera?
Di brutto, come il nuoto, siamo sincronizzati. With my fingertips, I'm dripping at the ground I stand upon. I'm searching for fragile bones. I'm never gonna be refined. Keep trying, but I won't. facciamo un salto di qualità per portarci nel 2011-2012, sì, quando esce nell'aprile del 2011 il singolo Get Up, che è realizzato insieme a un DJ di musica dubstep, tale Skrillex, che ne avevamo già parlato. Comunque i Korn con il loro genere musicale riescono a fondersi anche con un DJ che fa musica dubstep. Il 21 ottobre è uscito il singolo Narcissistic Cannibal, realizzato anche qui con Skrillex in una versione, e poi c'è stato un remix insieme a un altro DJ americano che si chiama Kill The Noise. Sembrano uguali, però se le andate ad ascoltare tutte e due c'è una differenza: quella con Kill The Noise effettivamente ha qualcosa in più, ha una marcia in più. E questo brano ha anticipato il decimo album in studio, che si intitola The Pad of Totality, che è stato pubblicato il 6 dicembre del 2011. Io aggiungerei un'altra cosettina, però.
Che cosa?
Allora, innanzitutto, se dici Jonathan Davis, non puoi non citare il fatto che lui spesso sul palco va con il kilt.
Sì.
E io credo sia uno dei pochissimi artisti metal, forse l'unico, che suona la cornamusa.
No, non credo.
Metal, sì, è l'unico. Secondo me è l'unico che suona la cornamusa.
No, secondo me ci sono altri.
E la suona anche bene. Spesso nei concerti dei Korn, adesso non voglio dire all'inizio del concerto, però dopo le pause ogni tanto lui salta fuori con la sua cornamusa.
Vabbè, ragazzi, se per caso qualcuno di voi sa di qualche altro cantante metal che suona la cornamusa, fatecelo sapere. Perché io non ne sono convinta che sia l'unico.
Secondo me, se si parla di metal, è molto probabile che sia l'unico.
Vabbè, senti, pensiamoci su, ascoltiamoci della musica.
Sì, spariamoci Get Up e poi Baby.
Times are looking green these days, holding on to it.
Abbiamo parlato un po' di loro, parliamo anche un po' delle chicche, va? Che facciamo l'angolo delle chicche?
L'angolo della chicca.
Dai, l'angolo della chicca. Allora, partiamo subito con Emily, che per chi non la conoscesse...
È una gran topa.
È anche la cantante degli Evanescence.
Sì, ok, oltre ad essere una fregnona di... Notevole.
È una grande fan dei Korn.
Ok, ricordiamo che lei è sposata con il cantante dei Seether.
E gli Evanescence hanno rilasciato una cover
Fogless.
Grazie.
Figurati.
Sul CD e DVD live. In più, uscendo da Emily, basta Emily.
Esatto.
Joy Jordison, che è poi il batterista appunto degli Slipknot, ritornando ex batterista, no, ex batterista degli Slipknot, ha progettato il logo dei Korn, in quanto fan oltretutto tesserato dei Korn, e ha deciso di fare qualcosa di molto simile al loro logo. Effettivamente, se voi ve li andate a vedere, i due loghi come sono scritti hanno delle particolarità, ecco, delle similitudini. Però a parte questo, anche tu hai delle chicche da dare.
Io vi posso dire che in collaborazione con Richard Gibbs, Davis produsse la colonna sonora del film La Regina dei Dannati.
Che è bellissimo.
Che sì, carino come film, dai. Che è uscito nel marzo del 2002. Il disco presenta artisti che ai tempi andavano per la maggiore in campo nu metal e alternative metal, tra i quali troviamo i Deftones, i Papa Roach. Oltre alle voci amiche di Marilyn Manson, David Draymond e Disturbed, Chester Bennington, passato a miglior vita, da Linkin Park, Wayne Static degli Static X, anche lui se non mi sbaglio è passato a miglior vita, e Joy Gordon degli Orgy. E proprio a queste amicizie fece appello Davis, in quanto inizialmente era stato previsto che egli cantasse su parecchi brani, ma alcune condizioni del suo contratto con la Sony non lo permisero. Quindi la casa discografica esigeva che nel 2002 solo Untouchables uscisse per il marchio Korn, Nessuno dice vabbè, era un contratto, stica. Se non mi sbaglio, quando hanno firmato hanno acchiappato 25 milioni di cucuzzelle.
Tanta roba.
Sì, solo a firmare. Poi tutti gli sponsor e cose varie, i gadget, perché comunque i corner sono anche un po' i re dei gadget. E
carino, famoso, bravo, ricco. È perfetto quest'uomo.
E ha una voce pazzesca.
Metti il kit, suona la cornamusa, da sposare.
Poi, già dicevamo delle cover dei Korn, che tutto quello che toccano diventa oro. Adesso
sono un po' imbarazzato. Beh, io mi farei toccare da Davis. Ho detto così.
Anch'io mi farei toccare da Jonathan Davis.
Fabio.
Adesso, se volete una serata con qualche sgallettata e volete farla spogliare spontaneamente,
invitate Jonathan Davis.
Invitarlo magari costa un po' di soldi, però secondo me è Creep fatta, cioè la Creep dei Radiohead rifatta dai Korn, secondo me
tanta roba.
Secondo me la mutanda cala da sola.
Proviamo dopo.
Un'altra cover carina, secondo me non si può dire che sia stata una cover fighissima, è World Up, che per chi ha vissuto gli anni 80, credo, World Up l'avevano rifatta i Gun. Già inizialmente era un brano dei Cameo. Forse World Up non è proprio il brano più...
Dovremmo chiedere a Cristina.
Che lei è anziana, lei molto è più anziana di me.
Se ci sente.
Secondo me World Up dei Gun è la versione definitiva, neanche quella originale dei Cameo era così bella. Quella dei Korn, insomma, gli do 7 punti per la simpatia. Però i Korn, veramente tutte le cover che toccano, a parte questa, il resto sono fighissime.
Senti, andiamo a fare un po' di musica.
Cosa ascoltiamo? Ascoltiamo Can You Hear Me e You'll Never Find Me.
Sì.
Sì, dai, sì. Mi piace, benvenuti. It walks with me, it takes its time, it sings its teeth in one at a time. It loves to feed, it loves my past. It's always taunting, but somehow out of grasp. Can you hear me? 'Cause I'm lost, and I may never come back again. And while my heart keeps holding on, I know I'll never be the same again. It talks to me, my hand, it showers me with things I can't understand. It has no reason, it knows no time. It's constantly watching, so it's not left behind. Can you hear me? 'Cause I'm lost, and I may never come back again. And while my heart keeps holding on, I know I'll never be the same. Yeah. Chiudiamo l'angolo della chicca.
No, sì, dimmi.
Tanto siamo quasi arrivati
tanto
in chiusura.
Siamo arrivati
allora,
in chiusura.
Chiudiamo l'angolo della chicca. Allora, il fatto che i Korn abbiano dei suoni così pazzeschi è un po' dovuto al fatto che tipo il basso viene scordato e non viene scordato di poco. E dal vivo i Korn, per chi magari avesse avuto la fortuna di vederli, loro solitamente girano con due fonici. E i fonici dei Korn hanno trovato sta, io la chiamo genialata, poi magari è la cosa più normale del mondo, però io l'ho sentita fare soltanto dai Korn, dai fonici dei Korn. Praticamente loro quando lavorano sugli amplificatori, sui Marshall,
sì,
loro mi sembra di ricordare che svitano una valvola del Marshall e le collegano in qualche modo tra di loro, creando una specie di effetto riverbero che poi dal vivo gli dà quell'effetto particolare che secondo me hanno soltanto loro.
Beh, non è male come cosa.
Nella cover di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, questo effetto dal vivo si fa sentire particolarmente, perché Jonathan Davis quando canta e anche la musica stessa, porca miseria, sembra che escano da una cattedrale. Poi mettici che lui comunque è un cantante pazzesco, perché è veramente pazzesco. Lui gioca
con la
voce.
Che praticamente lo stiamo dicendo che è un cantante pazzesco. Sembriamo due ragazzine isteriche innamorate di un cantante.
È nella mia top 3 dei miei cantanti preferiti.
Vabbè, va bene, cioè nel senso ci sta.
Sì, certo, lui,
a me piace.
Lui potrebbe fare qualsiasi cosa.
Sì, sì, no, ma vai tranquillo, la penso come te, potrebbe
infatti,
fare qualsiasi
nel
cosa.
Pezzo di chiusura, secondo me, è dal meglio di sé.
Potrebbe fare veramente qualsiasi cosa.
Potrebbe fare qualsiasi cosa, pagando anch'io potrei fare qualsiasi cosa.
No, lui anche è gratis, vai tranquillo.
Io sempre pagando che ho le spese. A gratis, neanche a te ti faccio certe cose a gratis.
Cosa stai
a
dicendo?
Gratis.
Vabbè, vai tranquillo che con lui dovrebbe avere qualsiasi cosa. Comunque, andiamo a chiusura.
Andiamo a chiusura.
Che forse è meglio.
Esatto.
E ragazzi, insomma, abbiamo dato un minimo di infarinatura sui Korn.
Sì. Cioè
più che un minimo, direi. E aspettiamo che esca nuovi album.
Trovo anche strano che qualcuno non li conosca.
Ma no, sicuramente li conosceranno.
Meritereste l'esilio se non li conoscete.
Assolutamente sì. E quindi ragazzi, grazie per essere stati con noi.
Per averci sopportato anche
questa
sera.
Per averci sopportato anche questa sera. Vi rinnovo, non ve lo rinnovo più. Sappiate che l'appuntamento con la Perla Nera è sempre martedì alle 15. E in questo caso con Cristina e una nuova puntata di Storia di Donne. Mentre mercoledì, sempre alle 21, con Protagonisti in Musica, dove sarà sto giro Cristina a raccontarci la storia di un'altra cantante.
Caspita, chi sarà mai questa cantante?
Cyndi Lauper. Lauper.
Cyndi Lauper.
Lauper, non Lauper, Lauper.
Quelli giovani diranno, non lo so, non ho mai sentito, che cosa è questa cosa? Quelli vecchi come me invece Cyndi Lauper, dai, ce la
ricordo. Questa me la ricordo anch'io.
Ce la ricordiamo un po' tutti Cyndi Lauper.
E vedremo di che cosa parlerà Cristina, vorrei accompagnarla anch'io a sto giro.
Sono già eccitato all'idea.
Oh sì, ma guarda.
A me Cyndi Lauper piaceva, anche fisicamente.
Ne abbiamo trovata una finalmente che ti piace.
A 11 anni mi sentivo sessualmente attratto da Cyndi Lauper.
Vuoi accompagnare tu Cristina
a
sto giro?
No, troppo ormone,
troppo
non ce la faccio.
Troppo in palla. Allora senti, chiudiamo questa puntata ormone in palla.
Sì.
E ci andiamo a sentire un ultimo brano dei Korn, così salutiamo tutti quanti. E naturalmente rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera.
Esatto, tanto cosa avete da fare la sera? Niente.
Quindi esatto, ascoltateci.
Risparmiate soldi, vi fate due risate. Se avete il fidanzato o la fidanzata, potete fare anche le cose sporche, secondo me. Ci andiamo a ascoltare Insane, ragazzi.
Buonanotte.
Buonanotte a tutti e a tutte, soprattutto.